del tema?
Allora,
realizza i tuoi sogni.
Realizza i tuoi sogni. Allora, il nostro testo base è?
Testo base.
Realizza i tuoi sogni.
Testo base, testo biblico, base?
Ah,
Efesini 3:20.
Efesini 3:14. Abbiamo
iniziato dal 14, vabbè. Efesini 3:20. Ora colui che può. L'avete imparato a memoria?
No. Ora colui che può. Secondo la
vostra.
Ora a colui che
può.
Secondo.
Secondo la sua potenza che opera in noi fare
misuratamente
al di là di quello che
vediamo
o pensiamo. Lo leggiamo tutti insieme?
Efesini,
ah? Efesini 14:54. Efesini 3:20. Ora colui che
può.
Mediante o secondo la sua potenza che opera in noi fare misuratamente al di là
di quando chiediamo pensiamo
nemmeno c'è quello che costa l'americano.
C'è qualcuno che ha saputo misurare questo smisuratamente al di là?
No,
no. Ora colui che può secondo la sua potenza che opera in noi fare
smisuratamente
al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo.
Ma
eri il più bravo di tutti. Molto spesso ciò che ci separa e che ci impedisce di realizzare i sogni nella nostra vita e principalmente perché noi non riusciamo a immaginarci nel vivere quei sogni. A volte capita che noi non riusciamo neanche a immaginare la nostra vita migliore perché non ci sentiamo degni. Chi sono io per pretendere una vita migliore? Chi sono io per meritarmi uno stipendio migliore?
Amen.
Una casa migliore, un matrimonio migliore. Chi sono io per meritarmi, ad esempio, di essere utilizzato potentemente nelle cose dello Spirito, per fare miracoli, per compiere potenti operazioni? A volte ciò che ci separa, non dal realizzare i sogni, ma addirittura di immaginarli, è a volte un senso di indegnità nella nostra vita. Ho una buona notizia per te. Tu sei degno.
Amen.
Io sono degno.
Smettila di dire non sono degno.
Io sono degno.
Perché non è vero. La Bibbia dice che in Cristo Gesù siamo stati fatti degni.
Amen.
No, non è una linea convinta.
Amen.
In Cristo Gesù noi siamo stati creati per essere degni. Noi non siamo stati creati per diventare figli. Noi siamo stati creati per essere resi conformi all'immagine del figlio.
Amen.
Questa scrivetela perché questa è particolare. Non siamo stati creati per diventare figli. Siamo stati creati per essere resi conformi all'immagine del figlio. Da nessuna parte nella Bibbia è scritto che noi siamo nati peccatori. Da nessuna parte della Bibbia è scritto che noi siamo nati peccatori.
Col peccato di Adamo.
Eppure, questo è quello che sempre ci è stato insegnato. Ci sono alcuni versetti che vengono presi come base per questa dottrina, ma che presi nel loro contesto possono dire qualunque altra cosa. Perché ogni testo preso fuori dal suo contesto è un pretesto per poter dire qualunque cosa. Il senso di indegnità creato dalla religione è il nemico più grande per il progresso. Perché in un modo o in un altro la religione ti farà sempre sentire mancante, ti farà sempre sentire inadeguato, mai abbastanza santo, mai abbastanza pronto, mai abbastanza degno, mai abbastanza figlio. La religione non ti farà mai sentire abbastanza, mai abbastanza. Pare che ti mancano sempre i 19 soldi per abbucchiare una lira. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, noi siamo stati abituati ad accontentarci di quello che abbiamo. Ma la Bibbia dice che possiamo andare smisuratamente al di là in accordo alla sua potenza che opera in noi. Ora ditemi, se una persona si sente indegna, riuscirà mai a sperimentare questo?
No.
Se una persona non si sente mai pura, mai abbastanza amata, mai abbastanza accettata, se non si sentirà mai abbastanza al centro di questo amore straordinario, vivrà un continuo fallimento. Perché? Perché nel momento in cui io voglio progredire, nel momento in cui voglio realizzare qualcosa, c'è sempre qualcosa che mi dice: ma te lo meriti? Ma sei pronto? Ma tu sei buono per questo? Ma Dio cosa ne pensa di tutto questo? Noi pensiamo sempre che Dio abbia a che fare con la nostra sufficienza e con la nostra mediocrità e mai con la nostra eccellenza. L'eccellenza è diventata un'eccezione e non la regola, mentre la regola è diventata la mediocrità e la sufficienza. Ma Dio può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o di quello che noi pensiamo o immaginiamo. Se noi non lo immaginiamo neanche, come potremmo mai pretendere di eccellere o di progredire? La vera gioia, questo scrivetelo, la vera gioia non consiste nel cambiamento, la vera gioia consiste nel progresso. A volte c'è un cambiamento che non parla di cose buone, ma è il progresso che ci permette di realizzare realmente cose straordinarie nella nostra vita. Realizzare i propri sogni è come scoprire o individuare il campo nel quale seminare, perché sai che avrai un grande raccolto, un abbondante raccolto. Lo ripeto, realizzare i propri sogni è come scoprire o individuare il campo nel quale seminare, perché hai la certezza che avrai un grande raccolto. Voglio parlarvi del campo stasera. Realizzare i propri sogni rispetto a o riguardo al individuare il campo. Il campo del quale desidero un buon raccolto può rappresentare diverse cose nella tua vita. Il realizzare i sogni, quando parliamo di realizzare i sogni, di che cosa stiamo parlando? Sono tanti modi in cui noi possiamo realizzare questo: la sfera economica, la sfera affettiva, la sfera lavorativa, la sfera della salute, la sfera emotiva, la sfera spirituale, ok? Quando noi pensa al tuo sogno, il tuo sogno sarà collocato in una di queste sfere, no? L'aspetto economico, l'aspetto lavorativo, l'aspetto della salute, l'aspetto mentale o emotivo, l'aspetto spirituale, l'aspetto familiare. Io voglio realizzare questo sogno della mia vita, ok? E la prima cosa che dobbiamo fare, vorrei leggere insieme a voi, Matteo 13, 44. Per realizzare i tuoi sogni, per realizzare i nostri sogni, noi dobbiamo comprendere prima di tutto qual è il campo di azione, ok? Devi comprendere qual è il campo nel quale vuoi vedere quel sogno realizzato. Lo ripeto, dal punto di vista spirituale, quindi nel tuo rapporto con Dio, nel modo in cui tu vieni usato da Dio, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista economico, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista familiare, dal punto di vista emotivo o mentale. Ci sono tanti campi nel quale tu dici: io quest'anno voglio realizzare questo nella mia vita, ok? Ma una delle cose più importanti è che tu hai chiaro il campo nel quale vuoi lavorare, no? Io voglio realizzare i miei sogni, ok? La domanda è: quale? Tu devi avere chiarezza nel tuo cuore, devi sapere dove dirigere la tua vita. Io voglio realizzare il mio sogno questa vita, quest'anno nella mia vita, in quell'area, o forse in più aree. Alcuni sono a breve scadenza, possono essere realizzazioni a breve scadenza, alcune a media scadenza, poi voglio realizzare questo entro questo mese, io voglio realizzare questo. Non chiaramente cose impossibili. Realizzare i sogni è impossibile, ma hai la possibilità di svilupparli anche in un determinato tempo. Tipo ad esempio, se tu sei 100 kg e vuoi arrivare a 60, devi perdere 40 kg, io entro una settimana perderò 40 kg, no, morirai,
certo.
Muori, perché non è possibile. Quindi è un sogno, è un obiettivo raggiungibile, ma c'è bisogno di tempo. Ricordate domenica scorsa, abbiamo parlato di disciplina, abbiamo parlato di discernimento, abbiamo parlato di dedizione. Quindi io voglio raggiungere quel sogno, ma devi stabilire un piano, devi organizzare la tua vita per arrivare a quell'adempimento in maniera sana. Io fra un mese mi devo sposare, ma sei ancora manco così zitto. No, io entro un mese conoscerò la donna della mia vita e mi sposerò. È un sogno buono, un desiderio buono, un buon obiettivo, ma è possibile, o quantomeno può essere possibile, ma farai un manicomio, un macello, sarà un disastro, è un fallimento già annunciato. È vero o no? Io da qua a 3 mesi voglio guadagnare 25.000 euro al mese, ma ti vengono a rubare, ma è chiaro che sarai, cioè li puoi avere tranquillamente, ma anche prima, magari con un gratta e vinci, o facendo una rapina, o facendo estorsioni, è possibile sì, ma è chiaro che non ha senso porsi questi obiettivi in così breve tempo. Quindi ci sono obiettivi che puoi stabilire a breve scadenza. Cioè, io entro l'anno prossimo decido di avere un figlio. Devi stabilire almeno 9 mesi. Stabilire con chi? Ok? Cioè, ma quando sei maritato? No, io l'anno prossimo avrò un figlio. Che senso ha? Allora stabilisci prima come obiettivo il fidanzamento. Poi come obiettivo il matrimonio, poi come obiettivo un figlio, ok? Io da qua a 3 mesi sarò titolare dell'azienda nella quale lavoro. Ma se a manco te hanno assunto ancora? No, ma ho mandato il mio curriculum e io so che perché Dio mi aprirà le porte e so che diventerò socio di questa SRL. E fondo, è possibile diventare socio di una? Assolutamente sì. Ma bisogna lavorare con determinati obiettivi, quindi stabilisci il campo di azione. Io da qui all'estate avrò un fisico meraviglioso, me lo andrò in palestra tutti i giorni. È possibile, ma devi organizzarti la dieta, devi organizzare il tempo da dedicare a determinate cose, devi organizzare la tua vita in modo da poter raggiungere un obiettivo sano ti darà una pianificazione sana, ok? Non è sbagliato tendere all'eccellenza, ma è anche giusto comprendere che c'è un processo per tutto questo. Io so che dalla prossima settimana lavorerò 7 giorni su 7, ma che ha fatto fino ad oggi? Niente, ti ammazzi. Non puoi, da disoccupato seriale a occupato micidiale. Cioè, muori. Fai una cosa graduale che ti permetterà di sviluppare anche le abitudini, perché abbiamo bisogno di abitudini. Devo alzare prima la mattina, non posso mangiare quando voglio, devo determinare o... Quindi comprendiamo che per raggiungere determinati obiettivi abbiamo bisogno di disciplina. Ma la prima cosa da fare è stabilisci qual è il campo che vuoi seminare, ok? Matteo 13, 44. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Dobbiamo individuare il campo, ok? Questo è fondamentale. Qual è il campo nel quale tu vuoi vedere un risultato nella tua vita? Quindi cosa vuoi fare nella vita? Dove riesci a esprimerti al meglio? Dov'è che puoi mettere al massimo le qualità, i doni e i talenti che Dio ti ha dato? È fondamentale per noi comprendere che ci sono dei settori nel quale probabilmente dove non lavoreremo mai. Ok? Io non sarò mai un pilota d'aerei, non è la mia passione, mi piacerebbe tantissimo farlo, mi piacerebbe avere un aereo più che guidarlo, mi piacerebbe avere un elicottero, mi piacerebbe anche guidarlo, ma devo essere onesto, devo essere con i piedi per terra, devo tendere a qualcosa in cui so che posso esprimermi. Certo, mi piacerebbe essere un calciatore, ma a 50 anni
la prossima vita.
Io giocavo a pallone, ero nei semiprofessionisti, ma l'ho lasciato all'età di 19 anni. Quindi non ho più la possibilità di fare carriera in quel settore. Io devo trovare il mio settore dove riesco a esprimermi. Posso ancora dare nel campo della musica e del canto? Assolutamente sì, so che questa è la chiamata della mia vita, quindi cercherò degli sviluppi, cercherò di implementare determinate cose, cercherò di andare lì dove non, di sviluppare determinate cose che ancora non sono riuscito a fare, ma so che quello è il mio piano, ok? Il mio obiettivo. Alcune aree imprenditoriali nel quale riesco a esprimermi? Assolutamente sì, nella predicazione, nello studio, nell'insegnamento della Bibbia, sì, devo avere un concetto sobrio di me stesso, comprendete? Dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi. Io so che quello è il mio settore, quella è la mia passione. Io so che quello dove io riesco a esprimermi più di qualunque altra cosa è meglio di qualunque altra cosa. Non chiedetemi di stare a fare dietro una scrivania. Impazzirei. A me mi dovete dare una macchina e mi dovete mettere sulla strada. Sono quelli che non riescono a stare sulla strada, ma che si riescono a esprimere benissimo nel campo dell'amministrazione. Quello è il loro settore dove sono eccellenti. Quello non è migliore di quell'altro. Ognuno di noi ha dei doni e dei talenti. Amen? Ed ecco perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Perché? Perché in questo modo riusciamo a compensarci e a equilibrarci. Io mi ricordo nel 1987 sono stato negli Stati Uniti, in Florida, avevo 17 anni, ero ospite dal cugino di mia madre e ho fatto il muratore per un mese. Ho dovuto cambiare le mie abitudini, mi dovevo alzare alle 5 del mattino, 4 e mezza, 5 del mattino, e alcune volte non ce l'ho fatta. I miei capelli, che erano lunghi a quel tempo, si riempivano talmente di cemento che uscivo fuori dal lavoro con la permanente. Io mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo perché i capelli pieni di polvere e di cemento diventavano tutti ricci. Ma io amavo l'America, amavo gli Stati Uniti, amavo essere là, ero andato lì per un motivo, ma poi me ne sono dovuto ritornare perché ero debole. Non riuscivo a stare senza la mia famiglia, non riuscivo a stare senza i miei amici, non riuscivo a stare senza la mia Catania. Era così, la terra mi ha richiamato indietro.
E poi ti avevo un piano.
Ah?
E poi ti avevo anche un piano.
Matteo 13,44. Dobbiamo comprendere il campo. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Quando tu vedi quel campo, vedi il tesoro che c'è nascosto.
Amen.
Amen? Vedi la ricchezza, vedi l'adempimento dei tuoi sogni. Io so che sono bravo lì, io so che devo realizzare quella cosa perché ho bisogno del tesoro che c'è dentro quel campo. Ognuno di noi rifletta quelli che sono i propri sogni, i propri desideri, i propri obiettivi. Devi trovare il campo dove c'è quel tesoro. Ci siamo, mi seguite?
Amen.
Sì. E non importa l'età. Mamma, non importa l'età.
Non importa l'età.
Non è bene ancora, no.
Caleb aveva 84 anni quando disse a Giosuè: dammi quella montagna, perché Mosè l'ha detto, Dio me l'ha promesso e tu me la devi dare.
Amen.
E a 84 anni iniziò una nuova avventura straordinaria. Che uomini.
A quel tempo era una ragazzina, 84
anni. 84 anni disse:
ma forse era
ho la stessa forza e la stessa energia di quando ne avevo 40, disse. Però vedete, non è semplicemente una questione di forza, è una questione di motivazione. Noi diamo poco valore alle motivazioni. Quando il tuo perché è più grande ed è più forte del tuo come, diventi inarrestabile. Quando arriva una malattia, quando arriva un momento difficile, ciò che farà la differenza non è come andrai avanti, ma è perché devo andare, perché devo continuare a vivere. Devo continuare a stare con i miei figli, devo stare con i miei nipoti, ho ancora tante cose da fare e non posso morire. Davide disse: io non morirò, ma vivrò e racconterò le meraviglie dell'Eterno. Quando il tuo perché è più forte del come, diventi inarrestabile. Un giorno una persona andò in sala operatoria, era magro, malato, era disastrato, e quando lo videro andare verso la sala operatoria, i suoi amici dissero: mi sa che non esce vivo da là. Le dottoresse gli infermieri erano un pochettino così, erano, e quest'uomo magro, malato e disastrato nella sua vita guardò gli amici che aveva attorno e disse: fra un paio di giorni io uscirò fuori da questo ospedale. Perché? Perché le sue motivazioni, il suo perché era più grande della malattia, era più forte dell'operazione che stava per subire. E tutti lo guardavano con pietà, per dire: mischino. Oh, dopo due giorni è uscito fuori dall'ospedale. E il medico che l'ha operato disse: l'unica cosa che gli ha dato la forza per uscire fuori da questa operazione critica era perché lui ha ancora degli obiettivi e lui non vuole morire. Quando il perché è più forte del come faccio e come faccio e come vado avanti e ora come, quando il perché è più forte del come, diventi inarrestabile. Amen? Questo è molto importante. Noi abbiamo sottovalutato la potenza delle motivazioni. Quando noi troviamo un tesoro in un campo, è quello che vogliamo. In realtà non vogliamo il campo, vogliamo il tesoro che c'è nel campo. Amen? È il tesoro che vogliamo. No, fra un po' se volete andare pure.
No.
E se Gesù vuole andare pure. Alleluia. Prima cosa fondamentale, scrivete nei vostri appunti. La prima cosa è individua il campo. Sorry. Individua il campo. Cioè, quando è io voglio essere una persona che ha successo, io voglio fare soldi, io voglio stare bene. No, questo è essere troppo vaghi. Dobbiamo avere qualcosa di specifico. Non importa l'età, non importa la condizione sociale, non importa quanto abbiamo in tasca. Noi siamo vissuti e cresciuti in una società che ci ha detto i soldi fanno i soldi. Questa è la bugia più grande che ci è stata detta e che abbiamo permesso alla nostra mente di accogliere. Non sono i soldi che fanno i soldi, sono le idee che fanno i soldi. Sono i sogni che ti garantiscono un futuro. È quella voglia di dire io non mi accontento. Io troverò un modo, qualunque esso sia, ma troverò un modo per portare avanti ciò che Dio ha messo nel mio cuore.
Amen.
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 Alleluia. E fra qualche mese testimoniamo.
Amen.
Una statistica americana, ascoltate, una statistica americana dice che L'85% delle persone oggi vanno al lavoro e fanno un lavoro che non gli piace. Ma lo devono fare. Ma la statistica più incredibile è questa, che la maggior parte degli attacchi di cuore, degli infarti che ci sono negli Stati Uniti, secondo questa statistica, accade il lunedì mattina tra le 8 e le 9 del mattino.
Mi sa che ora lo sento tutto il mondo.
Ascoltate, queste statistiche, queste non sono parole. Le persone letteralmente muoiono andando al lavoro.
È vero, ti do conferma, perché l'altra volta parlavo con un vigile del fuoco. Io ho avuto un vigile che ha perso la vita da poco, con un tumore, e mi diceva, dice, tutti quelli che fanno questo mestiere sono morti di tumore.
O cambiano.
La maggior parte.
Di vigile del fuoco.
Perché man mano quello che loro vedono, no, quello che loro fanno, si accumulano dentro.
Poi noi non stiamo parlando di teoria oggi, noi stiamo parlando del è possibile realizzare i sogni nella nostra vita, sì o no? Questo, ascoltate, letteralmente può salvare le nostre vite. Stavo parlando di incendio d'amore, non perché ho un incidente, ma perché mi viene un infarto andando ogni giorno ad un lavoro che non gli piace. Non sto dicendo che è per tutti così, ok? Stiamo parlando di statistiche. Le statistiche non le possiamo non possiamo ignorarle. L'85% fa oggi un lavoro per il quale non si sente attratto, ma per il quale dice
questo
c'è, che devo fare? Allora, quello di cui stiamo parlando è possibile poter immaginare, semplicemente partiamo da questo, immaginare qualcosa di meglio per la nostra vita. Perché se possiamo immaginarlo, allora possiamo anche chiederlo. Ma noi certe cose non le chiediamo perché neanche le immaginiamo. E a volte quando le chiediamo è perché suo signore mascurasse. Stiamo parlando che è possibile. Dillo insieme a me, è possibile. Dobbiamo individuare prima di tutto il campo nel quale c'è questo tesoro. Io voglio trovare il tesoro della mia vita.
Amen.
Voglio trovare il campo nel quale desidero, dal quale desidero avere il massimo del raccolto. Ok? Seconda cosa importante. Matteo 13, 44, di nuovo. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde. Qua c'è l'individuazione del tesoro e quindi del campo specifico. Qualunque campo era buono, l'importante è che c'era il tesoro. Trovato il tesoro, ha individuato il campo. Ma guardate qua, per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo.
Investimento.
Va e vende tutto quello che ha per comprare il campo. Seguitemi in Proverbi 4:7. Che dicono i miei bambini?
No, sono bravo.
Papà sta facendo scuola domenicale?
Sì,
Proverbi 4:7. La sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza a costo di tutto ciò che possiedi. Acquista l'intelligenza. Come fai ad acquistare la sapienza e l'intelligenza? È chiaro che non stiamo parlando di soldi qua, del vendere, no? Di acquistare. Stiamo parlando quando tu ti rendi conto che quella cosa è fondamentale per la tua vita, tu farai delle scelte coraggiose. Quell'uomo dice, per la gioia che ne ha, va, vende tutto quello che ha per comprare un campo. E tutti gli diranno, ma sei un pazzo, sei un folle. E lui passerà per folle perché non dirà a nessuno del tesoro che c'è in quel campo. Ma lui sa che comprare quel campo per lui significa sistemarsi per il resto della sua vita. Di che cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando che quando tu comprendi determinate cose, in che direzione vuoi che vada la tua vita? Dal punto di vista spirituale, dal punto di vista familiare, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista di salute, di qualunque genere. Quando tu comprendi e dici, quello è il campo, e io so che là c'è il tesoro, ma per farlo mio ho bisogno di fare delle scelte coraggiose. Quello che dice l'esperienza è quello che dicono tutte le persone che oggi realizzano i sogni, devi pagare un prezzo.
Già.
Niente viene dato per niente. Non stiamo parlando della benedizione di Dio, quella è gratis, grazie a Dio, ed è quella che ci accompagna tutti i giorni della nostra vita.
Amen.
Ma se vogliamo raggiungere determinati obiettivi, realizzare determinati sogni e adempiere determinati progetti nella nostra vita, dobbiamo avere il coraggio di liberarci di alcune cose. Vi ho raccontato la storia di quell'uomo che, dovendo andare a liberare la propria terra dal nemico, fece partire i suoi uomini, il suo esercito con delle navi, arrivarono a riva, e quando fece sbarcare tutto l'esercito, fece incendiare le navi. E disse ai suoi soldati, guardate quelle navi che bruciano, l'unico modo che noi andremo via da qui è o da morti o da vincitori. Sapete cosa successe? Vinsero. nonostante lo fosse in numero minore dei loro avversari, ma la determinazione a rimanere vivi e a riprendersi la loro terra fu tale, il loro perché era più grande del loro come. La domanda non è come lo facciamo, la domanda è perché lo dobbiamo fare. E avendo la risposta al perché, tu superi tutti i come. Vinsero, anche se erano di gran numero, il loro numero era di gran lunga inferiore a quello dei suoi nemici, dei loro nemici. Compra il campo. Una volta che hai individuato il campo, lo devi comprare. Questo significa fare delle scelte coraggiose, fare delle scelte anche impopolari, fare delle scelte dove le persone magari ti criticheranno. C'era un uomo che racconta la storia, che si mise in testa di diventare socio di Thomas Edison, uno dei più grandi inventori della storia dell'umanità, colui che inventò la lampadina. Un uomo che fallì 10.000 volte prima di arrivare al suo obiettivo, prima di creare questa cosa straordinaria che oggi ci benedice così tanto. Quest'uomo era povero, non aveva soldi, non aveva niente, non aveva neanche un vestito decente, ma lui si mise in testa che doveva diventare socio di Edison. Era nessuno, lui era già un grandissimo imprenditore. Lui si mise in testa che lui non doveva lavorare per Edison, ma doveva lavorare con Edison. E il libro dice, quando descrive, dice: il suo aspetto era quello di un barbone, ma i suoi pensieri erano quelli di un re. E quando lui si presentò nell'ufficio di Thomas Edison e gli disse esattamente quello che voleva fare, lui accettò qualunque mansione gli veniva offerta, e gli offrirono una mansione molto umile. Lo stipendio non era un granché, ma era per lui un inizio. Ma non arrivò a quel progetto da un momento all'altro. Passarono 5 anni, ma per 5 anni lui rimase in quell'ufficio, aveva un solo obiettivo: io sarò socio di Thomas Edison. E un giorno Thomas Edison fece un'invenzione straordinaria, e questa invenzione aveva un costo di distribuzione notevole, e tutti i venditori di Thomas Edison dicevano che era improponibile sul mercato. E quando quest'uomo vide questa nuova invenzione, propose a Edison di commercializzarlo lui, di metterlo lui in vendita, e lui fece così tanto successo che guadagnò, stiamo parlando degli inizi del 1900, guadagnò milioni e milioni di dollari. Divenne uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti semplicemente perché aveva in mente un solo obiettivo. Perché i suoi perché erano più forti dei suoi come. Ma lui lasciò la sua città, attraversò alcuni stati su un treno merci da clandestino addirittura, e si presentò quasi come un vagabondo in quell'ufficio. Ma nel suo cuore c'era tale decisione, e quella decisione e quella idea gli procurarono una grande fortuna. Non perché i soldi fanno soldi, ma perché il suo cuore era determinato a raggiungere degli obiettivi. Se vi raccontassi la testimonianza di un uomo, di un ragazzino di 14 anni, si chiamava Benson Ida Osa, uno dei più grandi uomini usati da Dio nel soprannaturale. Questo ragazzo si convertì all'età di 14 anni, e quando incominciò a leggere la Bibbia rimase sconvolto quando lesse del fatto che Gesù risuscitava i morti. E lui andò dal suo pastore, la prima cosa gli chiese: pastore, ho letto che Gesù risuscita i morti, tu quanti ne hai risuscitati? Il pastore, un po' imbarazzato, cercò di trovare qualche scusa, e questa cosa lo fece stare così male. Lui cominciò a credere in Dio per la risurrezione dei morti. E sapete cosa ha fatto questo ragazzino di 14 anni? Si è andato a cercare un morto. Perché era talmente convinto, talmente determinato. E quando trovò un corteo funebre che stava passando per il suo villaggio, un villaggio poverissimo, lui disse: fermi tutti! Voglio pregare per la resurrezione di questa bambina. Era una bambina di 9 anni, era appena morta, stavano andando tutti a fare il funerale. E lo presero per matto, naturalmente, ma siccome lui insisteva, ha rischiato di essere linciato. E il capo villaggio disse: non ti daremo l'opportunità di pregare per nostra figlia, ma se lei non risuscita tu muori.
Grande fede questo ragazzino.
Erano musulmani.
Altro che...
erano pronti per linciarlo.
Un altro avrebbe detto: si è messa
a pregare per un'ora di seguito e non riusciva a capire perché questa bambina non risuscitava. E ad un certo punto ha detto: Signore, perché non risuscita? E lo Spirito Santo gli parlò e gli disse: perché non l'hai ancora chiamata per nome. La chiamò per nome e questa bambina risuscitò. Quest'uomo ebbe all'attivo più di 12 resurrezioni dai morti nel suo ministero. È un uomo che ha portato una abbondanza di benedizione sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista di lavoro, di qualunque cosa. Le sue riunioni erano tra le più abbondanti, le più grandi a livello africano. Un giorno si riunirono in una sola evangelizzazione Reinhard Bonnke e quest'uomo Benson Idaosa, erano in Nigeria. E Peter Vandenberg, il secondo di Reinhard Bonnke, disse: in tutta la mia esperienza, in tutta la mia vita, non ho mai visto tanti miracoli come in questa campagna evangelistica. Quando i tuoi perché sono più potenti dei tuoi come, le porte si spalancano davanti a te. Però hai bisogno di fare delle scelte importanti, a volte impopolari, che ti permettono di raggiungere quell'obiettivo. E avrei tanto da dire in questo momento, però non so se perché è ancora lungo. Diverse cose, io pensavo che questa cosa ce la liquidavamo in 20 minuti, mentre studiamo sono uscite un sacco di cose, grazie a Dio. Però vorrei terminiamo con questo. Una volta che hai individuato il campo, secondo, lo devi comprare, cioè devi fare delle scelte importanti, devi fare delle scelte drastiche, a volte per afferrare una nuova esperienza lavorativa devi lasciare quello che hai, a volte perché sei convinto che una determinata città o nazione, pensiamo a tutti coloro che hanno abbandonato la nostra terra, lasciato la nostra Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Sardegna per emigrare e andare all'estero. Pensate a quelli che sono andati negli Stati Uniti, partivano con le valigie di cartone.
Per l'Australia.
Per l'Australia, per gli Stati Uniti. Hanno lasciato famiglia, hanno lasciato tutto quello che avevano di sicuro e di certo per poter andare in una nuova terra che gli avrebbe dato una grande ricompensa. E la stragrande maggioranza di loro hanno avuto ragione di questo. Ma c'è stato bisogno di coraggio. Io mi ricordo a 17 anni, io non so come mi avete permesso di partire.
Sì, a Palermo siamo andati.
No, lo so, ma come me l'avete permesso?
Perché tu volevi andare. E chi la ferma?
17 anni, non ero ancora maggiorenne. Mi ricordo che siamo andati a Palermo a chiedere il visto all'ambasciata, al consolato americano. E mi ricordo che sono partito, avevo 17 anni, sono partito per gli Stati Uniti, non conoscevo un H di inglese, niente, non avevo mai preso l'aereo, mai. ma il mio desiderio di andare era talmente forte. Io mi ricordo un aneddoto, no, che non è un aneddoto, è una cosa che è successa.
Mio cugino ha dovuto prendere la patria potestà. Certo, chi era
minorenne?
Mi ricordo che ero nell'aeroporto, il JFK di New York, e mi ricordo che stavo aspettando la coincidenza per Orlando, per Tampa.
Orlando poi dovuto prendere l'albergo.
Era Orlando.
Sì, ma tu l'aereo era all'aeroporto a Tampa.
A Tampa. A Tampa. Sì, Orlando e poi... Ok. E mi ricordo che ero talmente preso dall'euforia di questo sogno che si stava adempiendo, che io mi ricordo che gli ho fatto uno...
Adobato.
Excuse me. What's your name?
No, vabbè.
ero talmente preso. E quello mi fa. What's your name?
Io
mi guardava stranito perché.
Faccio,
no, gliel'ho fatto poi in catanese. Faccio. Oh! What's your name?
E lui
guarda e mi dice. What time is it? E mi sono così vergognato in quel momento, perché sapevo come si diceva, ma ero talmente preso dal sogno, vedevo gli americani uscire fuori, vedere tutte le limousine lunghissime, ero negli Stati Uniti, senti, negli Stati Uniti, ero in Florida a 17 anni, e come ferma più? Io mi sono fermato, mi sono tornato io stesso. L'ultima cosa, dai, Geremia capitolo 4, il versetto 3, e concludiamo. Poiché così dice l'Eterno a quelli di Giuda e di Gerusalemme: dissodate il vostro campo non coltivato e non seminate fra le spine. Qua ci arriviamo, entriamo domenica prossima, dai.
4:3.
Geremia 4:3. La nuova riveduta lo dice in maniera diversa, dice: dissodate il vostro campo nuovo. Dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Domenica prossima parleremo di queste spine. Ok? Che cosa sono le spine? Le spine non sono i demoni. Le spine non sono le persone. Le spine non è la suocera. Le spine, ne parleremo domenica prossima di cosa sono le spine. Vediamo se andate a individuare, se individuate che cosa sono le spine. Vi diamo una settimana di tempo per andare a studiare.
Una settimana
di
tempo.
Una
viene sbagliata,
e c'è qualcosa che Gesù usa in maniera particolare. Quando Gesù parla delle spine, vediamo se vi ricordate dove è scritto. Quando Gesù parla delle spine, parla di qualcosa di specifico. No, non c'è chiave biblica.
Nella
parabola del seminatore.
Stavo cercando.
La parabola del seminatore, Gesù parla del seme che cade tra le spine. Gesù la spiega che cosa sono le spine in maniera particolare. Ed è bellissimo questo consiglio. Non seminate tra le spine. Prima di tutto, dissoda un campo nuovo. Parleremo di questo. E poi non seminate tra le spine, ok? Che bisogna prima dissodare, poi bisogna seminare, e dopo la semina c'è. Parlavamo questo giovedì, vi ricordate della pioggia? No? Della prima e dell'ultima pioggia, e poi c'è la raccolta, grazie a Dio. Poi c'è la raccolta. Vieni, sorella. Nathan! Ciao! vai a prendere i bambini così preghiamo un attimo insieme a loro. Digli che vengono tutti quanti, così così concludiamo.
Si tocchi, zia.
Dai bimbi, venite qua, dai. Dai, 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 veloce, 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 dai. Dai, no. Dai, l'ho camminato così.
Venite, venite, venite.
Tutti insieme, tutti insieme.
Prendiamoci per mano, dai, tutti quanti.
Dai, Brian.
Dai la mano, dai.
Dai la mano.
Brian, dai la mano.
Dai, telefono posso.
Dai la mano,
lo possiamo dire tutti insieme, è possibile.
È possibile. È possibile.
Tutto possibile.
Abbraccetto.
È possibile.
È possibile.
È possibile. E io lo vedrò.
È possibile vedere i nostri sogni realizzati. È possibile avere un campo nuovo. È possibile vedere questo tesoro.
È possibile realizzare.
Dissotterrato. È possibile vedere l'adempimento dei nostri sogni, dei nostri desideri. È possibile realizzare le cose belle nella nostra vita. Semplicemente se iniziamo a immaginarlo, se iniziamo a sentirci degni di tutto questo. Dillo alla persona accanto a te: tu lo meriti.
Tu lo meriti.
Se sei vivo, se sei vivo, tu lo meriti.
Amen.
Tu sei degno di questo. Sei degno di vedere determinate cose realizzate. Dire, poter vivere e dire: ho realizzato questo.
Amen.
Amen. I tuoi sogni devono essere più forti e più potenti delle tue paure. I tuoi desideri devono essere più forti e più potenti delle tue insicurezze. I tuoi perché devono essere più potenti dei tuoi come. Questo fa di te una persona che nessuno può fermare. Qualcuno disse: il mondo è pieno di persone di successo alle quali era stato detto non è possibile. E loro decisero di non ascoltare. Il mondo è pieno di persone di successo alle quali era stato detto non è possibile. Loro decisero